18 dicembre 2020. I virus e origine degli eucarioti. Di Christie Wilkox, tratto Quanta Magazine. Per quanto differenti possano essere fra loro, le cellule di animali, piante, funghi e protozoi hanno in comune una caratteristica molto evidente, il nucleo. Hanno anche altri organelli, come i mitocondri, che producono energia, ma la presenza di un nucleo, una sacca porosa ben delimitata piena di materiale genetico, è ciò che nel 1925 spinse il biologo Edward Chatton a coniare il termine eucarioti per indicare gli esseri viventi dotati di un vero nucleo. Tutti gli altri li chiamò procarioti, cioè forme di vita venute prima del nucleo. Questa dicotomia tra forme di vita nucleate e anucleate ha ormai un'importanza fondamentale in biologia. Non si sa esattamente come si sia evoluto il nucleo e come si sia prodotta la dicotomia, ma un crescente insieme di dati ha convinto alcuni ricercatori che il nucleo può essere sorto da una collaborazione simbiotica simile a quella che si ritiene abbia dato origine ai mitocondri. Una differenza cruciale, però, è che il partner da cui è venuto il nucleo potrebbe non essere stato una cellula, ma un virus. Noi, eucarioti, siamo un classico caso della cosiddetta complessità emergente, spiega Philip Bell, capo del settore ricerche della Microbiogen, un'azienda biotecnologica che lavora sui lieviti. Bell, che aveva ipotizzato che il nucleo degli eucarioti venisse dai virus nel 2001, lo scorso settembre ha aggiornato la sua teoria. Si tratta di tre organismi che si sono messi insieme a formare una nuova comunità, che a lungo andare si è integrata fino a diventare, nei fatti, una nuova forma di vita. Fra i motivi per cui è convinto, insieme ad altri ricercatori, di essere sulla buona strada, ci sono scoperte come la dimostrazione che certi virus giganti assemblano fabbriche virali all'interno di cellule procariote, costruiscono cioè compartimenti che, a somiglianza del nucleo, disaccoppiano il processo di trascrizione e lettura dei geni da quello di traduzione, sintesi delle proteine. Penso che oggi questo sia il modello più forte, ha detto Bell. Probabilmente la grande maggioranza dei ricercatori che studiano le origini degli eucarioti non è d'accordo, alcuni continuano a considerare l'idea marginale ed eccentrica, ma chi propone l'origine virale addita diverse recenti scoperte che si inseriscono bene in un modello di questo tipo, ed è convinto che ci sia finalmente la possibilità concreta di ottenere prove conclusive a proprio favore. I virus, i doni e danni in generale. Gli scienziati ritengono che gli eucarioti siano apparsi tra 2,5 e 1,5 miliardi di anni fa, quando suggeriscono i dati a nostra disposizione un batterio si installò all'interno di un altro tipo di procariote, un archea, e ne divenne poi il mitocondrio. Ma su come sia emerso il nucleo il mistero è più profondo, nessuno può dire neppure se quell'antico archea fosse una sorta di proto-eucariote già nucleato o se il nucleo arrivò più tardi. Ogni ricostruzione delle origini del nucleo eucariotico deve spiegare diverse sue caratteristiche. Per cominciare, la natura stessa di questa struttura, le due membrane annidate interna ed esterna e i pori che ne mettono in comunicazione l'interno con il resto della cellula. Poi c'è lo strano modo in cui segrega l'espressione dei geni al suo interno, mentre lascia la sintesi delle proteine all'esterno. E per essere davvero persuasiva, una ricostruzione delle origini del nucleo deve anche spiegare il motivo stesso per cui esiste questa struttura, ossia quali pressioni evolutive abbiano spinto quelle antiche cellule a circondare di mura il proprio genoma. Per la maggior parte dell'ultimo secolo e oltre, le congetture sull'origine del nucleo hanno lasciato senza risposta almeno una di queste domande. Ma all'inizio del XXI secolo due ricercatori hanno avanzato, indipendentemente fra loro, l'idea che l'origine del nucleo sia dovuta ai virus. In Giappone, Masaru Takemura, allora ricercatore associato all'Università di Nagoya, stava studiando la biochimica delle DNA polimerasi, gli enzimi che copiano il DNA, quando ha iniziato a interessarsi della loro evoluzione. Ho eseguito un'analisi filogenetica delle DNA polimerasi, eucariotiche, batteriche, degli archea e dei virus, ricorda Takemura, ora biologo molecolare e virologo all'Università delle Scienze di Tokyo. La sua analisi ha rivelato che un gruppo di virus, i poxvirus, ha delle DNA polimerasi sorprendentemente simili a una delle principali classi di polimerasi degli eucarioti. Takemura ha formulato allora l'ipotesi che l'enzima eucariotico abbia avuto origine dal contributo di qualche antico poxvirus. Immagine in microscopia a fluorescenza di un'ameba infettata da un medusavirus. Il DNA virale rosa è concentrato all'interno del nucleo e separato dal DNA dell'ameba blu. Masaru Takemura sapeva inoltre che i pox virus costruiscono compartimenti separati nelle cellule che infettano, dentro i quali si replicano. Questo insieme di fatti lo ha condotto a teorizzare che il nucleo cellulare provenga da uno dei compartimenti prodotti da un pox virus ancestrale, una proposta che ha pubblicato nel maggio 2001 su Journal of Molecular Evolution. Nel frattempo, in Australia, Bell era arrivato a conclusioni analoghe per motivi diversi. Da dottorando agli inizi degli anni 90 aveva cominciato a interessarsi alle teorie sull'origine del nucleo, e in particolare all'idea che questo organello, come i mitocondri, potesse provenire da un endosimbionte. Ci ho pensato 5 minuti e mi è venuto da dire, però, se un endosimbionte non è batterico, ricorda. Secondo Bell, le differenze tra i genomi batterici e quelli eucariotici erano semplicemente troppe. Per esempio, gli eucarioti hanno cromosomi lineari, mentre quelli dei batteri in linea di massima sono circolari. Quando però è passato ai genomi virali, si è imbattuto in notevoli somiglianze tra la struttura genomica dei pox virus e quella degli eucarioti. Mi ci sono voluti 9 anni per pubblicare la prima versione del modello, osserva. E poi ci sono voluti 18 mesi di tira e molla perché il lavoro fosse pubblicato sul Journal of Molecular Evolution, 4 numeri dopo l'articolo di Takemura. Adesso, quasi 20 anni dopo, sia Takemura che Bell hanno aggiornato, sempre indipendentemente, le proprie ipotesi. La revisione di Takemura è stata pubblicata online su Frontiers in Microbiology il 3 settembre, e quella di Bell su Virus Research il 20 settembre. Me l'ha fatta un'altra volta, ha detto Bell, ridendo. Entrambi gli scienziati hanno citato come una delle principali ragioni di questi aggiornamenti le recenti scoperte su uno straordinario gruppo di virus giganti che erano del tutto sconosciuti quando Takemura e Bell avevano pubblicato le proprie ipotesi iniziali. L'origine composita dei virus giganti con oltre 1 milione di coppie di basi, i loro genomi rivaleggiano per dimensioni con quelli dei piccoli batteri a vita autonoma, e ricano versioni virali dei geni per alcune proteine coinvolte in processi cellulari essenziali. C'è anche qualche dato secondo cui le versioni eucariotiche di parecchie fra queste proteine potrebbero provenire da questi virus. Ma la cosa più importante è che questi virus giganti si replicano all'interno di complessi comparti autoassemblati nel citoplasma della cellula ospite, che è il motivo per cui questi virus, come i pox virus, sono classificati come grandi virus nucleocitoplasmatici a DNA. I comparti che producono questi virus giganti sono fabbriche virali, e sono grosse quanto un nucleo eucariotico, dice Patrick Forter, biologo evoluzionista all'Institut Pasteur di Parigi. È significativo che le fabbriche di virus create dagli grandi virus nucleocitoplasmatici a DNA che infettano gli eucarioti presentano anch'essi membrane esterne e interne, come il nucleo. Secondo Forter, Takemura e Bell, ai virus giganti si deve l'origine del nucleo cellulare. Vi sono 2 modi in cui il nucleo potrebbe essere venuto dai virus giganti, secondo Forter. O le fabbriche virali sono diventate il nucleo, o le cellule proteucariotiche, HeLIP, hanno imparato dal virus come realizzare esse stesse una sorta di fabbrica virale con cui proteggere i cromosomi, dice. Takemura pensa che la seconda ipotesi sia la più probabile, che un virus abbia dato più che altro un contributo inatteso alla nascita delle cellule eucariote, sia come stimolo per la costruzione da parte di un organismo appartenente agli archea di una barriera per il proprio materiale genetico, sia come fonte di qualcuno dei geni necessari per realizzarla. Alcuni virus creano dentro la cellula un comparto che funziona come fabbrica di virus. Secondo la sua ipotesi, molto tempo fa un virus gigante avrebbe costruito una fabbrica virale in cui rimase racchiuso non solo il suo genoma, ma anche quello dell'archea che lo ospitava. Contrariamente a quanto accade alla maggior parte delle cellule infettate, però, l'ospite sarebbe riuscito a impadronirsi dei meccanismi con cui il virus realizzava la sua barriera per costruire un proprio compartimento in cui difendere il proprio genoma dal virus. Nel tempo, poi, questa barriera semipermanente si sarebbe evoluta dando luogo al nucleo come lo conosciamo oggi. Bell preferisce invece la versione secondo cui la fabbrica virale sarebbe diventata direttamente il nucleo, dato che il processo riflette più da vicino quel che sappiamo del comportamento dei virus che infettano i procarioti oggi. È più una cosa tipo invasione degli ultracorpi, ha detto. Nella sua ricostruzione, un antico virus gigante infettò un'archea e mise in piedi una fabbrica virale, ma senza uccidere la cellula ospite, la cui struttura riuscì a continuare a esistere. In seguito spiega il virus che un ladro di geni derubò l'archea dei suoi geni e distrusse tutto il suo genoma. Nei virus, e in particolare in quelli giganti, la cosa è ricorrente, sottraggono geni ai loro ospiti, e questo li rende meno dipendenti dagli ospiti stessi. Ciò potrebbe anzi contribuire a spiegare perché tanti geni mitocondriali si sono spostati nel nucleo, nel corso degli anni ha rubato i geni dei mitocondri cominciando a controllare anche quelli. In un certo senso, insomma, il virus non fa altro che indossare la cellula dell'archea come un mantello, dice Bell. E se questo modello è giusto, precisa, si potrebbe dire che al cuore di ogni cellula umana c'è un virus. Origini dubbie. Dalla pubblicazione di quei primi lavori di Takemura e di Bell, molte scoperte sono andate a suffragare l'idea di un'origine virale del nucleo. Sono state scoperte, per esempio, intere branche della famiglia dei virus giganti, ampliando le nostre conoscenze sulla loro evoluzione, e in particolare sono stati scoperti i geni essenziali che questi virus hanno scambiato con i loro ospiti, geni che hanno sottratto, o in alcuni casi forse hanno donato alle cellule. Nel 2017, inoltre, è stato scoperto un virus che costruisce fabbriche virali all'interno di un ospite batterico. Fino ad allora, le fabbriche di virus sembravano limitate unicamente ai virus che infettano gli eucarioti, e dunque trovarne una in un procariote ha rafforzato l'idea che qualcosa di simile possa essere accaduto molto tempo fa per dare inizio alla formazione del nucleo. Nel caso di questo virus, la struttura simile al nucleo non presenta una membrana, ha detto Takemura, facendone qualcosa di distinto rispetto a molte fabbriche virali e ai nuclei degli eucarioti. Ancora una volta, per il ricercatore giapponese, questo caso in cui un virus costruisce un comparto protettivo intorno al proprio genoma all'interno di una cellula procariotica suggerisce fortemente che nelle cellule eucariotiche ancestrali possa essersi verificato lo stesso tipo di compartimentazione a opera di un virus. Proprio quest'anno sono stati individuati dei pori nelle fabbriche virali dei coronavirus, che sono delimitate da membrane a doppio strato. Poli stranamente simili a quelli che si vedono nei nuclei cellulari. Se reggerà alle verifiche, è ammesso che la proteina che forma i pori non derivi dal genoma eucariotico, questo risultato effettivamente smussa una delle critiche mosse al modello virale, ha scritto in un messaggio email David A. Baum, biologo evoluzionista dell'Università del Wisconsin a Madison. Anche così, però, Baum non accetta l'idea che i virus abbiano avuto qualcosa a che fare con l'origine del nucleo. Secondo lui, non fa altro che complicare la questione. Qual è il problema dell'eucariogenesi che richiede i virus come soluzione? Ha scritto Baum insieme al cugino Guz Baum, biologo cellulare all'University College di Londra, ha proposto un'ipotesi differente. Il nucleo sarebbe in realtà ciò che resta della membrana esterna dell'archea ancestrale. In sostanza, i due pensano che un'archea ancestrale abbia cominciato a espandersi verso il mondo circostante e ad associarsi con dei batteri attraverso vescicole esplorative di natura membranosa. Nel tempo, le vescicole sono cresciute sempre più fino a fondersi di nuovo insieme, dando luogo a una nuova membrana esterna e a una serie di ripiegamenti membranosi interni da cui provengono gli altri comparti intracellulari. I più stretti parenti viventi noti degli eucarioti hanno estese protrusioni extracellulari che interagiscono con procarioti, osserva David Baum, e che somigliano in modo davvero sorprendente al modello da noi proposto. Questo minivirus fa parte di una classe di virus giganti scoperta solo qualche anno fa. Baudoin e Brahim Belaouari, Istituto Humanitarian e Infection. Quanto alle prove secondo cui i virus avrebbero dato agli eucarioti alcune delle loro proteine nucleari più essenziali, la sua principale obiezione è che è molto difficile accertare la direzione dello scambio. Esse virus sono cleptomani incarliti, osserva, quindi prendono in continuazione geni dai loro ospiti. Penso che dobbiamo stare molto attenti e porci delle domande ogni volta che troviamo somiglianze tra virus ed eucarioti. Non sappiamo se vi sia stato un passaggio dal virus all'eucariote o viceversa. Purificación López García, studiosa di ecologia dei microbi all'Università di Parigi Saclay e direttrice di ricerca del CNRS francese, è altrettanto poco convinta che gli eucarioti si basino su quelle che erano in origine proteine virali. Non c'è proprio nessuna prova di una qualche relazione di omologia tra virus da una parte e cellule e nuclei eucariotici dall'altra, dice Lopez Garcia. D'altra parte, non è d'accordo neppure con il modello delle vescicole dei due Baum. Insieme ai suoi colleghi, non pensa che gli eucarioti abbiano avuto inizio quando un'archea ha inglobato dei batteri che poi sarebbero diventati mitocondri. Per come la vedono loro, invece, l'archea viveva già all'interno di un batterio più grosso risultante da una relazione endosimbiotica già stabilitasi in precedente. Nel nostro modello, dunque, il nucleo deriverebbe da questo archea e il citoplasma da un batterio, e questa accoppiata avrebbe poi preso a bordo i futuri mitocondri, spiega. Takemura, però, afferma che queste altre ipotesi hanno il difetto di spiegare soltanto, nella migliore delle ipotesi, il fatto che è emerso il nucleo, ma non spiegano la ragione evoluzionistica per cui il genoma è stato racchiuso in un suo comparto e perché le parti del macchinario cellulare che producono le proteine ne sono state escluse. Questo è un intoppo decisivo anche secondo Bell, che non vede come le altre ipotesi possano spiegare la separazione della trascrizione dalla traduzione. L'idea dell'origine virale è semplicemente la più sensata e quella con maggiori prove a proprio favore, dice Forter. Non penso che siano davvero serie, ha detto, delle teorie opposte. Direi che in questa storia i virus hanno un ruolo di primo piano. Aspettando ulteriori scoperte ci vorranno parecchie prove in più per convincere scienziati come i Baum e Lopez Garcia a convertirsi alle vedute di Forter. Ma grazie agli ultimi due decenni di progressi tecnologici si sta forse avvicinando il momento in cui questo genere di dati sarà alla portata dei ricercatori. Proprio quest'anno dal Giappone è arrivato l'annuncio che alcuni ricercatori sono finalmente riusciti, dopo più di un decennio di tentativi, a isolare e coltivare dei lochi archeota, archea del tipo che si ritiene abbia fatto parte della partnership iniziale da cui sono derivati gli eucarioti. Ciò potrebbe aprire la via alla scoperta di virus che infettano questi nostri lontanissimi parenti e permetterci di avere un'idea più precisa di queste infezioni. La prima volta dei lochi archea in provetta di Jonathan Lambert fratto Nature. Se si dovesse trovare una nuova classe di virus che infetta i lochi archeota, entra nelle cellule, ci pianta le tende e apre pori per facilitare un più rapido flusso dei trascritti verso il citoplasma, si avrebbe una prova ancor più convincente che i virus hanno dato origine al nucleo, dice David Baum. Bell osservato che di recente è stata sequenziata una serie di virus giganti provenienti proprio dagli stessi sedimenti oceanici profondi in cui sono stati scoperti i lochi archeota, e spera che qualche scienziato controlli se qualcuno di questi virus è in grado di infettare gli archea e se, nel caso, costruisce fabbriche virali simili a quelle allestite dai virus grandi virus nucleocitoplasmatici a DNA che infettano gli eucarioti. Se questo venisse dimostrato, dice, sarebbe game over. Anche Takemura spera che un virus del genere esista. La scoperta di virus degli archea che in quelle cellule assemblano strutture analoghe al nucleo e dotate di membrane sarà la prova più forte dell'origine virale del nucleo, dice. Fino a quando non avremo in mano questo genere di prove straordinarie, l'eucariogenesi virale resterà probabilmente un'idea controversa. Ma anche se la teoria non dovesse vincere la battaglia per essere accettata, ogni tentativo di metterla alla prova rivelerà qualche pezzo del nostro passato evolutivo. E così, nel cercare di capire da dove veniamo, ci stiamo avvicinando sempre di più alla verità.